Sono liberi gli attivisti italiani della flottiglia di terra. Dopo un mese di detenzione in Libia sono stati scarcerati. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia torneranno domani in Italia. L'annuncio poco fa dalla Farnesina, insieme a loro un altro attivista uruguaiano di cittadinanza italiana. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran, che però tiene il punto. Nessun accordo sul nucleare Hormuz. Il segretario di Stato Rubio oggi nel Golfo per cercare di convincere gli alleati che gli americani possono ancora garantire la sicurezza nella regione. Bruxelles, l'imbarazzante e cinico invito ai talibani. Discussioni tecniche per consentire i rimpatri degli afghani. Non è una legittimazione del regime, si giustifica la commissione. Nel paese vige la pena di morte e sono documentate violazioni dei diritti umani. Caldo torrido non dà tregua all'Europa, in Francia si allarga l'allerta. In Italia il governo ha rinnovato le norme dello scorso anno sul lavoro, ma il decreto ancora non c'è. Mancano le coperture per la cassa integrazione. E restano i problemi, la deroga per i lavori considerati di pubblica utilità e chi deve far rispettare le norme. Approvata al Senato la legge sulla caccia, il provvedimento estende tempi, luoghi e modi dell'attività venatoria. Un provvedimento che ci riporta indietro di decenni, denunciano le associazioni. Buonasera, le notizie di Popolare Network. E apriamo con una notizia appena arrivata in redazione e che riguarda gli attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti in Libia. Sono stati liberati. Cosa sappiamo al momento? Ce lo dice in studio Mattia Guastafierro. Buonasera Mattia.
Sì, buonasera. Si tratta di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. L'annuncio l'ha dato poco fa il ministro degli esteri Tajani in un post sui social. Insieme a loro, ha spiegato Tajani, è stato liberato anche un terzo attivista che è stato affidato al console italiano a Bengasi, cioè Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Domani i tre faranno rientro nel nostro paese, ha spiegato Tajani, che poi ha ringraziato l'intenso lavoro diplomatico che c'è stato in queste settimane in coordinamento tra la Farnesina, Palazzo Chigi e l'ottimo lavoro, dice Tajani, dell'intelligence che ha lavorato a questa liberazione. Ricordiamolo, per un mese gli attivisti della flottiglia di terra sono stati trattenuti dalle autorità libiche del generale Haftar a Bengasi, erano partiti per cercare di rompere il blocco israeliano a Gaza, passando dai paesi del Nord Africa, cercando di arrivare in Egitto, a differenza del viaggio che ha fatto la missione invece navale, la missione di mare, che era stata intercettata dalle autorità israeliane. Erano stati poi fermati appunto in Libia dalle forze del generale Haftar, e in questo mese anche sono arrivate diverse denunce di maltrattamenti durante il loro stato di prigionia nelle carceri di Bengasi. Adesso la notizia della liberazione almeno dei due italiani e di questo terzo attivista di origine italiana ma uruguaiano. Non sappiamo al momento qual è stato il destino, la sorte degli altri attivisti di altre nazionalità che sono stati arrestati un mese fa. Avremo notizie nelle prossime ore. Noi abbiamo raggiunto proprio pochi minuti fa, appena è uscita la notizia, l'ha fatto il nostro Matteo Lefos, abbiamo raggiunto il fratello di uno degli italiani che è stata liberata, cioè Leonardo Alberizia. Il fratello, al microfono di Matteo Lefos, ci racconta la soddisfazione e anche la paura di queste settimane. Sentite.
È bellissimo, ringrazio tutti ed non ci sono parole, è bellissimo.
Ve l'aspettavate oggi?
È stato un susseguirsi di piccoli segnali, ma solo oggi, non ieri, solo oggi. Non ce l'aspettavamo.
Quali sono i prossimi passi adesso? Quando arriva? Si sa?
Non, per il momento mi accontento di sapere che è libera. Poi penso che sarà, non so, il tempo di, non lo so, di organizzare la partenza, l'arrivo, il volo. Adesso per il momento la cosa fondamentale è questa, che è libera e siamo tutti felici, non ci sono parole. È finito 30 giorni di incubo.
Oggi è uscito intanto un rapporto di una commissione indipendente dell'ONU che dice che dal 7 ottobre 2023 Israele sta prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i bambini. Prove, quelle raccolte dalla commissione che rafforzano le accuse di genocidio nella striscia e di crimini di guerra in Cisgiordania. Sono più di 20.000 i minori uccisi a Gaza dal 7 ottobre, oltre 40.000 quelli feriti. In generale le conseguenze della guerra sui bambini saranno a lungo termine. Abbiamo raggiunto Marta Bergamaschi, che è una dottoressa di emergency, si trova a Deir el-Bala.
La maggior parte dei pazienti che abbiamo nella nostra clinica sono pazienti pediatrici, accedono principalmente per problemi che possono essere considerati comuni, tipo gastroenteriti o raffreddori, problematiche respiratorie, che però, considerato le condizioni in cui la maggior parte di loro vive, diventa molto più impattante. Un grosso impatto continua ad averlo la malnutrizione o comunque gli strascichi che la malnutrizione acuta che c'era prima del cessate il fuoco ha creato, problematiche di crescita all'interno dei bambini. Ovviamente l'accesso al cibo, che adesso è molto più disponibile all'interno della striscia, è totalmente dipendente da quanto disposizione economica ha la famiglia. Riuscire a garantire a un bambino un pasto completo implica che la famiglia ha a disposizione una quantità di soldi considerevole. Altre problematiche che interessano i bambini, di cui vedremo le conseguenze più avanti, sono le problematiche di crescita, cioè problemi di sviluppo sia fisico ma psichico, che verranno fuori in un periodo un po' più ampio. Ci sono tantissimi bambini per le strade, perché la maggior parte delle scuole non è più agibile. Ovviamente sono state risettate delle scuole in campi, intende, però non riescono a coprire il fabbisogno totale della popolazione, quindi la striscia di Gaza, che prima si vantava di avere una scolarizzazione vicina al 99%, ovviamente adesso sta patendo questa cosa, e anche dal punto di vista psicologico ovviamente i bambini ne risentono, e questo lo vediamo quotidianamente nella nostra clinica.
Ora le trattative tra Stati Uniti e Iran. Come sentivate, Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran. È però l'Iran a tenere le redini del negoziato, mantenendo le sue posizioni sui pedaggi per lo stretto di Hormuz, che ci saranno, dice, e anche sul nucleare, che è oggetto di questa fase di colloqui e per cui per ora esclude le ispezioni della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ispezioni annunciate invece da Trump. Ascoltiamo Michele Migone.
Le versioni sull'andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono divergenti. Sul nucleare Washington rivendica risultati che Teheran nega. Su altri punti il processo sembra essere più spedito ed è a favore degli iraniani. In buona sostanza gli USA sembrano concedere molto, mentre Teheran non appare smuoversi di un centimetro dalle posizioni con cui si è presentata ai negoziati. Tutto questo significa che la strada per un eventuale accordo finale, entro 60 giorni, è molto stretta. Donald Trump cerca di vendere il remissivo atteggiamento americano come una vittoria. Oggi ha detto che l'Iran ha accettato per un periodo indefinito ispezioni ai siti nucleari da parte della IEA. L'aveva detto anche J.D. Vance qualche ora prima, ma entrambi sono stati smentiti. Non abbiamo alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Se sul nucleare l'Iran pone freni, sul controllo dello stretto di Hormuz invece va veloce. Dopo un incontro oggi in Oman è arrivata la conferma che i due paesi imporranno delle tariffe per il passaggio. Di fatto Teheran gestirà il braccio di mare, come si intuiva dalla lettura del memorandum d'intesa. Marco Rubio, il segretario di Stato, arrivato oggi nel Golfo per un tour in tre paesi, ha detto che gli USA non accetteranno alcun pedaggio, ma la sua sembra un'uscita tesa a convincere gli alleati più stretti a fidarsi ancora degli Stati Uniti e i paesi più propensi a un dialogo con l'Iran invece a non distaccarsi troppo da Washington. Teheran ha infine ottenuto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Trump ha detto che serviranno per cibo e medicine. Decideremo noi come usarli, è stata invece la risposta iraniana.
Oggi si è svolto a Bruxelles un incontro definito tecnico dagli imbarazzati vertici europei, incontro tra esponenti della Commissione e 5 membri di alto rango del regime talebano. All'ordine del giorno c'è la richiesta europea di poter rimpatriare a Kabul i cittadini afghani e poco importa che nel paese viga la pena di morte e siano documentate innumerevoli violazioni dei diritti umani. Il colloquio arriva dopo un laborioso e opaco lavoro di organizzazione volto a superare i numerosi ostacoli burocratici. Il governo guidato dai talebani non è infatti riconosciuto dall'Unione né dai paesi membri. Il servizio.
L'indiscrezione circolava da settimane a Bruxelles, ma solo oggi è arrivata la comunicazione ufficiale dal Belgio che i visti per la delegazione talebana sono stati concessi per 24 ore per permettere ai rappresentanti dell'Afghanistan di incontrarsi con funzionari dell'Unione Europea sul tema di migrazione e rimpatri. Si tratta forse di uno dei punti più bassi toccati dall'Unione nel suo complesso, dei 20 governi, Italia inclusa, che hanno chiesto misure per rimpatriare più afghani, alla Commissione che si nasconde dietro la scusa che l'incontro tecnico è stato richiesto dal Consiglio, ma non è un riconoscimento del regime dei talebani. Un primo primo incontro in realtà si era già tenuto a gennaio in Afghanistan, ma quello di oggi, alla presenza di rappresentanti della commissione di 15 stati membri, è la prima occasione in cui esponenti talebani, incluso il portavoce del Ministero degli Esteri, mettono piede sul territorio europeo, a nemmeno 5 anni dalle scene degli aerei che evacuavano in fretta e furia il personale diplomatico e civile europeo dopo il ritorno al potere del regime. Le istituzioni UE parlano di colloqui su rimpatri solo per cittadini afghani che hanno commesso reati gravi o che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Ma qui l'ordine dell'ipocrisia è doppio. Da una parte, con il regolamento rimpatri a breve in vigore, aumenteranno a dismisura le situazioni di criminalizzazione delle persone migranti, con o senza permesso di soggiorno. E poi basta porsi una domanda molto più basilare. Davvero i paesi membri e l'Unione nel suo complesso sono pronti a rispedire un cittadino afghano in un paese controllato da un regime che per quello stesso reato potrebbe decapitarlo? Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
E caldo torrido non dà tregua all'Europa. In Francia domani saranno 58 i dipartimenti in allerta rossa, con punte previste di 43 gradi. Sono 1.800 le scuole che non hanno aperto, mentre oggi Tour Eiffel e Louvre sono rimasti chiusi nel pomeriggio. Domani le città italiane col bollino rosso, sulle 27 monitorate, saliranno a 16 e giovedì a 17, per un fenomeno di cui, secondo i meteorologi, ancora non è possibile prevedere con certezza il termine. Per quanto riguarda il lavoro, ieri il governo ha rinnovato il quadro di norme per la cassa integrazione e la sospensione delle attività, ma il testo non è ancora stato pubblicato e restano le medesime lacune dello scorso anno. Massimo Alberti.
Fonti ministeriali citate dal Fatto.it spiegano che la cornice normativa per fermare il lavoro in situazioni estreme ancora non c'è, perché restano punti da discutere, come l'inserimento di alcune categorie di lavoratori. Soprattutto mancano le coperture per la cassa integrazione straordinaria. Restano quindi risolti i problemi dello scorso anno. Tutte le regioni tranne Val d'Aosta e Trentino Alto Adige hanno emanato ordinanze per lo stop nelle ore più calde dei lavori all'aperto, ma difformi sulle attività da fermare. Alcune hanno allargato ad esempio i rider, ma resta il problema del lavoro al chiuso, ragion per cui USB distribuisce appositi misuratori alle proprie RSU nelle fabbriche. Soprattutto resta il problema della deroga per i lavori di pubblica utilità, definizione vaga dove rientrano molte tra le attività più pericolose, che sia amministrazione pubblica o appalti. Pensiamo ad esempio ai lavori stradali. Anche su questo le regioni danno interpretazioni diverse, più lasca ad esempio la Lombardia, più stretta Campania e Calabria, che parlano di attività indispensabili e inderogabili. Resta anche il problema di chi deve controllare e far rispettare le ordinanze, la cui verifica delle prerogative per lo stop e la conseguente cassa dovrebbe arrivare dalla consultazione dei dati del portale ufficiale del CNR WorkClimate, dove si sottolinea, sembra un'ovvietà ma quando si parla di sicurezza non sembra mai esserlo, che tanto più l'applicazione è rigorosa, di conseguenza lo è la riduzione degli infortuni.
Intanto a Imola è morto un operaio di 55 anni, precipitato giovedì scorso dal tetto di un'azienda meccanica. I sindacati territoriali hanno proclamato uno sciopero generale di 8 ore o di un intero turno di lavoro per venerdì, con un presidio davanti all'azienda. E ora la politica, allargare il campo largo, costruire il programma nelle piazze, così la segretaria del PD Elly Schlein alla direzione nazionale del partito. Da Roma, Anna Bredice.
L'alleanza per vincere le politiche deve allargarsi, non restringersi. Quella della famosa fotografia che si ritroverà a luglio nelle piazze di Napoli e Padova è solo la prima fase, il primo nucleo. Elly Schlein riunisce la direzione del partito, è la prima dopo i risultati definitivi delle amministrative alla vigilia di un luglio molto intenso in Parlamento e fuori dal Parlamento. In Parlamento con una legge elettorale che la maggioranza vorrebbe approvare in pochissimi giorni. Si comincia già questo venerdì per poi andare alla prima settimana di luglio con tempo contingentati. Dall'opposizione un no su tutta la legge e anche la promessa di impedire con gli strumenti parlamentari l'approvazione. Di questo Elly Schlein ha parlato nella direzione, ma naturalmente l'attenzione è stata rivolta in gran parte alle prossime tappe. Quella del campo largo è la prima fase di un'alleanza che da settembre, con la definizione di un programma comune, si allarga a chi vorrà starci in una coalizione vincente. Elly Schlein oggi non ha affrontato l'argomento di come si sceglierà il candidato, passaggio necessario, se il testo di riforma elettorale sarà legge. Giuseppe Conte in un altro luogo sul tema ha chiarito che o si faranno le primarie oppure si sceglierà il candidato che si reputa possa vincere, riferendosi al metodo scelto con gli altri per i candidati alle regioni o alla guida delle città, quindi una possibile altra via per la scelta. Non chiude le porte a Renzi e ad una formazione di centro, ma questo dovrà avvenire dopo. Il percorso è segnato, negli interventi durante la direzione non ci sono state posizioni intransigenti, da Del Rio, Piero De Luca, la richiesta di mantenere il PD baricentro dell'alleanza senza delegare il riformismo ad altri, cioè Renzi. Ora il campo largo lavora per le due giornate a luglio pubbliche, l'8 a Napoli e il 15 a Padova, proprio nei giorni in cui in Parlamento la destra cercherà di stringere i tempi per approvare la legge elettorale. Linea allo studio.
Al Senato è stato approvato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti il disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Il provvedimento liberalizzerà di fatto tempi, modi e luoghi dell'attività venatoria. L'approvazione attesa per questa sera. Cecilia Di Leto.
Migliaia di firme, appelli di scienziati, persino il Papa. Niente ha smosso la determinazione di fascisti e leghisti di riportare l'Italia alla posizione più arretrata in Europa e direi in Occidente in merito alla natura e agli animali. Accontentare poche migliaia di cacciatori per ottenere il voto ha vinto sulla bellezza e lo sguardo al futuro. Il patrimonio di tutti noi, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e ostaggio di poche migliaia di persone che acquistando una licenza, cioè una concessione, potranno deridere le regole e continuare a fare strage di essere i viventi indifesi davanti alle doppiette e le nuove tecnologie. A guidare uno spirito di rivalsa, quasi di vendetta, davanti a donne e uomini che si battono da anni per regole e tutele, vissute da loro come insopportabili costrizioni, al loro piacere di uccidere la vita. Dopo campagne di stampa continue che fanno dei selvatici nemici giurati, dei cosiddetti umani oggi travestiti da finti dei che regolamentano la natura, si firma una pagina orribile che porta l'Italia ai tempi più bui e retrivi. Che vergogna.
Le notizie tornano alle 22.30. In redazione Matteo Lefons, Massimo Alberti e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.